Bene, benvenuti, buona domenica, quarta di Avvento, che è la domenica che ci proietta sul Natale. Ci faremo gli auguri alla fine, se ce la facciamo. Volevo lasciarvi una piccolo ricordo, regalo, diciamo, tra virgolette, non è roba mia, di una ormai abbastanza antica interpretazione in musical della storia di Giuseppe e dei fratelli, che è un po' meno conosciuta di altre opere, ma poi se ce la facciamo diremo qualche piccola cosa. Se riusciamo anche, l'altra volta siamo partiti con vostre risonanze, sarebbe bello poter chiudere invece con le vostre risonanze, quindi mi avvierei subito a questo momento di introduzione, anche di preghiera, che ci mette anche nello spirito dei testi di oggi, e poi sperando che alla fine riusciamo a trovare qualche passaggio anche di condivisione. Vedete che quella citazione del Mercante di Venezia di Shakespeare, com'è prezioso anche in questo tempo di attesa del Natale. Shakespeare, che evidentemente conosceva le scritture, quando deve parlare della clemenza, della misericordia, mercy vuol dire clemenza, misericordia, dice non è dovuta, o non è costretta, non è soggetta a costrizione, cade dal cielo come lieve pioggia, che è esattamente l'espressione di Isaia, si apra la terra, sbocci il Salvatore, scenda dal cielo come pioggia, come pioggia che ristora la terra, cade come pioggia sulla terra e benedetta due volte per chi la dona, per chi la accoglie, per chi la riceve. Allora anche in questo anno della misericordia, in questi giorni che ci addentriamo nel Natale dell'anno della misericordia, credo che sia quanto mai preziosa tenerla nel cuore. Così come oggi incontreremo un passaggio della vicenda di Giuseppe che richiama lo spirito del Salmo 13, che possiamo dire insieme. Qualche breve istante lo potete percorrere, poi lo diremo a due cori, alla mia sinistra il primo coro, alla mia destra il secondo.
Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi, fino a quando ti nasconderai il tuo volto, fino a quando nell'anima mia attraverserò i pensieri, con tristezza nel mio cuore tutto il giorno, fino a quando su di me preparerai il mio nemico.
Guarda, rispondimi, Signore.
Sorprenda il sonno della notte,
perché
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero sveglia, al buio, con gli occhi che mi bruciavano. Davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, oh Dio, soltanto una piccola cosa. Cercherò di non appesantire l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani, ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa però diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma noi siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa fare molto per modificare le circostanze attuali, ma anche esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in causa la tua responsabilità. Più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi a ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza. Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. Esistono persone che all'ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri, forchette, cucchiai d'argento, invece di salvare te, mio Dio. E altre persone che sono ormai ridotte a semplici ricettacoli di innumerevoli paure e amarezze, vogliono a tutti i costi salvare il proprio corpo. Dicono: me non mi prenderanno. Dimenticano che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue braccia. Comincio a sentirmi un po' più tranquilla, mio Dio, dopo questa conversazione con te. Discorrerò con te molto spesso d'ora innanzi, e in questo modo ti impedirò di abbandonarmi. Con me vivrai anche tempi magri, mio Dio, tempi scarsamente alimentati dalla mia povera fiducia. Ma credimi, io continuerò a lavorare per te e a esserti fedele, e non ti scaccerò via dal mio territorio. Questa è una pagina che porta come intestazione alla preghiera della domenica mattina. È una pagina del diario di Etty Hillesum, che ci ha regalato una perla di diario, un diario di poco più di un anno e mezzo, che è stato scritto nel momento in cui la sorte degli ebrei olandesi, come ovviamente degli ebrei di tutta l'Europa, diventa estremamente evidente e drammatica. Ora, nel momento in cui appare chiaro quello che sta per accadere, che cosa sta già accadendo, nel momento in cui quindi c'è una vera e propria macchina della morte che si è messa in moto e che stringe, Etty a differenza di tanti altri, scopre una relazione con Dio straordinaria, in una modalità sorprendente che lei non aveva mai vissuto. Lei che nelle prime pagine del diario si definisce la ragazza che non sapeva inginocchiarsi, invece poi scopre questa intimità profonda con Dio proprio nel momento della discesa a precipizio. L'ultimo scritto che abbiamo di Etty è una cartolina buttata dal treno. Quindi credo che sia prezioso attualizzare quello che poi in parte viviamo anche nel racconto di Giuseppe, di capitoli 40 e 41 della Genesi. C'è Giuseppe che riprecipita nel baratro della prigione e che vive quindi questo doppio allontanamento dai fratelli che l'hanno venduto, che hanno, come dire, commutato la sentenza di morte in una specie di esilio perpetuo, e la dimenticanza e l'accusa ingiusta da parte di Potifar e di sua moglie, quindi un'umiliazione doppia, e poi lo vedremo, la dimenticanza da parte di tutti gli altri carcerati come lui. Quindi c'è questo baratro che Giuseppe vive in una maniera molto simile in fondo a quella di Etty, con questa capacità di custodire la presenza del Signore, no? Come dice Etty, di difendere la presenza di Dio nel proprio cuore. È molto forte ed esistenzialmente molto vera, se non lo è teologicamente, ma in questo senso il punto di vista teologico interessa molto meno, comprendete. È molto vera l'espressione "tu non puoi fare nulla per noi, ma forse noi possiamo difenderti, difendere te, la tua presenza nel nostro cuore". Questa percezione che non si può essere nelle grinfie di nessuno se siamo nelle tue braccia. Questa è l'esperienza che mi sembra attualizzi e renda il senso del modo con cui Giuseppe vive questo passaggio. Che cominciamo ad ascoltare il capitolo 40.
Dopo questi fatti, il coppiere del re d'Egitto e il panettiere offesero il loro padrone, il re d'Egitto. Il faraone si adirò contro i suoi due eunuchi, il capo dei coppieri e il capo dei panettieri, e li fece mettere in custodia nella casa del comandante delle guardie, nella prigione dove Giuseppe era detenuto. Il comandante delle guardie assegnò loro Giuseppe perché li accudisse. Così essi restarono nel carcere per un certo tempo. Ora, in una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, detenuti nella prigione, ebbero tutti e due un sogno, ciascuno il suo sogno, con un proprio significato. Alla mattina Giuseppe venne da loro e li vide abbattuti. Allora interrogò gli eunuchi del faraone, che erano con lui in carcere nella casa del suo padrone, e disse: "Perché avete la faccia triste, la faccia così triste?" Gli risposero: "Abbiamo fatto un sogno e non c'è chi lo interpreti". Giuseppe replicò loro: "Non è forse Dio che ha in suo potere le interpretazioni? Raccontatemi dunque". Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: «Nel mio sogno, ecco, mi stava davanti una vite, sulla quale vi erano 3 taralci. Non appena cominciò a germogliare, apparvero i fiori e i suoi grappoli maturarono ghiacini. Io tenevo in mano il calice del faraone. Presi gli acini, li spremetti nella coppa del faraone, poi diedi la coppa in mano al faraone». Giuseppe gli disse: «Ecco l'interpretazione. I 3 tralci rappresentano 3 giorni. Fra 3 giorni il faraone solleverà la tua testa e ti reintegrerà nella tua carica e tu porgerai il calice al faraone, secondo la consuetudine di prima, quando eri il suo coppiere. Se poi, nella tua fortuna, volessi ricordarti che sono stato con te, trattami, ti prego, con bontà. Ricordami al faraone per farmi uscire da questa casa, perché io sono stato portato via ingiustamente dalla terra degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla perché mi mettessero in questo sotterraneo». Allora il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe: «Quanto a me, nel mio sogno tenevo sul capo 3 canestri di pane bianco e nel canestro che stava di sopra c'era ogni sorta di cibi per il faraone, quali si preparano dai panettieri, ma gli uccelli li mangiavano dal canestro che avevo sulla testa». Giuseppe rispose e disse: «Questa è l'interpretazione. I 3 canestri rappresentano 3 giorni. Fra 3 giorni il faraone solleverà la tua testa e ti impiccherà a un palo e gli uccelli ti mangeranno la carne addosso. Appunto al 3° giorno, che era il giorno natalizio del faraone, questi fece un banchetto per tutti i suoi ministri e allora sollevò la testa del capo dei coppieri e la testa del capo dei panettieri in mezzo ai suoi ministri. Reintegrò il capo dei coppieri nel suo ufficio di coppiere perché porgesse la coppa al faraone. Invece impiccò il capo dei panettieri, secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data. Ma il capo dei coppieri non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò».
Ecco, come avete già ascoltato e come ascolteremo anche nel capitolo 41, ritornano in campo i sogni in maniera prepotente, direi. E con i sogni torna in campo anche la sapienza. Giuseppe è il sapiente. Avevamo già fatto un cenno quando abbiamo commentato 2 mesi fa il capitolo 37. Giuseppe ha questa confidenza con i sogni. In realtà quelli che fa lui, quelli che gli procurano non pochi guai, come stiamo vedendo, sono quelli, non c'è bisogno che lo dica, ma lo dico, che evidentemente lui non ha ancora interpretato. Giuseppe è, come un po' tutti noi, bravissimo nel dare consigli e interpretazioni per altri, ma molto più lento e molto più in difficoltà, potremmo dire, nel comprendere e nel interpretare i sogni propri. Quindi di fatto il sogno proprio, i sogni propri di Giuseppe rimangono a lui e anche a noi lettori, ascoltatori della storia, ancora indecifrati e indecifrabili. Sarà soltanto la storia che ci dirà come quei sogni diventano, come si dice nelle migliori fiabe, realtà, in modi molto diversi da quelli che Giuseppe aveva pensato forse. E ricordo anche quest'altra dimensione: il sogno è per definizione non controllabile. possiamo avere dei sogni nei quali più di altri riconosciamo un po' degli ingredienti che li costituiscono, i cosiddetti resti diurni, per esempio, no? Ci possiamo ricordare di sogni che sono stati alimentati, per esempio, da un incontro avuto nella giornata o nel periodo recente, e renderci conto che questa materia, la materia della vita reale, ha contribuito a plasmare quei sogni, ma poi là il camuffamento onirico di solito funziona molto bene. Dunque non abbiamo un controllo su questa parte di mondo che si delinea come un mondo altro, parallelo, che soltanto quando noi molliamo la presa, e quindi il controllo sulla nostra esistenza, trova la via per riproporsi. E questa è la ragione principale per cui il sogno è anche nella scrittura un veicolo privilegiato del linguaggio di Dio, appunto perché è di un mondo altro, da un mondo altro, non è controllato, non è controllabile, dunque è una specie di via maestra per far passare voci, suggerimenti, immagini, impressioni che in altra maniera non sarebbero stoppati dalla nostra coscienza. Stiamo vedendo in questi giorni, lo ascolteremo ancora, l'altro Giuseppe, quello evangelico, che sogna pure lui molto, e che tutto quello che ha come comprensione profonda della vicenda che sta vivendo con Maria ce l'ha dai sogni. C'è un'altra complicazione, i sogni sono potenzialmente buoni o anche malefici, specialmente questo in tutte le scritture emerge forte, specialmente se rimangono come quasi personificazioni, diciamo così, di un mondo che, se non lo interpreti, ti rimane come una specie di serpe in seno. Cioè, soltanto se tu dai un nome, se comprendi i sogni, se comprendi questo linguaggio e quindi in qualche modo lo decodifichi e lo rendi accessibile alla tua consapevolezza, alla tua coscienza, in qualche modo lo disarmi, lo padroneggi, lo affronti. Se non accade questo, il sogno può rivoltarsi contro di te. E questo spiega come mai il mattino in cui Giuseppe si accorge che il coppiere e il panettiere hanno lo sguardo triste, e li interroga e viene a sapere che questo sguardo triste è perché sono abitati tutti e due da sogni che non riescono a interpretare, quindi per questa ragione li temono, perché convivono con qualcosa che non sanno. Interessante, noi potremmo dire: ma non ce n'è già abbastanza di quello che sai? Sei in galera, sei chiusa nelle carceri più profonde del faraone, mi sembra che come negatività ce ne sia già abbastanza. E invece no, sono preoccupati di questa voce che ritorna, che li abita e di cui non sanno decifrare le parole. Che cosa è importante per noi? Il fatto che appunto Giuseppe sia interpellato dopo che lui interpella i due. Questa è una novità in qualche modo. Noi abbiamo visto Giuseppe che viene venduto, va a finire come maggiordomo, diciamo così, come servo, come schiavo prima, e poi come cresce in, in grado nella casa di Potifar, fino a diventare il luogotenente del, di Potifar. In quella, nella descrizione di quel Giuseppe, noi abbiamo la, che è ancora un altro tratto del suo profilo di sapiente, abbiamo di lui l'onestà e la capacità amministrativa. Potifar si accorge che da quando Giuseppe gli conduce gli affari le cose vanno meravigliosamente, e nel dialogo con la moglie di Potifar, il dialogo intimo che avviene nel tentativo di seduzione da parte della moglie di Potifar, abbiamo la, il suo stato d'animo, la sua attitudine che non si sostituisce al, al padrone, non vuole prendere il posto del padrone, cioè tutto mi ha dato meno che essere lui. Che peraltro è tra l'altro una delle, delle grandi riflessioni sul, sul mistero trinitario, no? Il figlio ha avuto tutto nelle mani, meno che essere il padre. Però non abbiamo ancora, in, quel, in quella descrizione, non abbiamo ancora questo piccolo dettaglio. Alla mattina Giuseppe venne da loro e li vide abbattuti. Allora interrogò gli eunuchi del faraone che erano con lui in carcere nella casa del suo padrone e disse: «Perché oggi avete la faccia così triste?» Gli risposero: «Abbiamo fatto un sogno e non c'è chi lo interpreti». Il dialogo, credo che, anche se siamo più vicini al mistero del Natale che non della Pasqua, quando anche i misteri si guardano e si comprendono l'uno con l'altro, come dicono gli orientali, la, la croce e la culla sono fatte dello stesso legno. Noi abbiamo questo dialogo che ricorda da vicino il dialogo del risorto con i due di Emmaus. Quando il risorto cammina accanto ai due di Emmaus, a un certo punto si ferma, l'interroga e dice: «Perché avete il volto triste?» Dire, cominciamo a familiarizzarci anche con tutta una serie di espressioni che gli evangelisti trovano già pronte in qualche modo, no? Fanno già parte del, del, dell'humus interiore a cui attingono per raccontarci il mistero di Gesù. Perché avete la faccia così triste? Ora, questa domanda testimonia del fatto che Giuseppe per la prima volta, anche da quando era in casa con i fratelli, per la prima volta si accorge degli altri. Giuseppe sta facendo un percorso molto, molto delicato, molto prezioso, che è quello di uscire da sé, da quel sé dove il sogno e la, la sua sapienza lo avevano in qualche modo racchiuso. Si interessa della vita degli altri, si prende a cuore la vita degli altri. Noi abbiamo già visto alla fine del capitolo 39 che il capo del il comandante della prigione affida a Giuseppe tutti i carcerati che erano nella prigione, e quanto c'era da fare là dentro lo faceva lui. Il comandante della prigione non si prendeva cura più di nulla di quanto gli era affidato, perché il Signore era con lui e, quelli, e quello che egli faceva, il Signore lo faceva riuscire. Così abbiamo concluso la lettura del capitolo 39. Dunque, Giuseppe si dimostra molto attento, molto capace, però in questa, zoomata, diciamo, su un primo piano di un colloquio che riusciamo a sentire di Giuseppe con due detenuti come lui, emerge questa grande attenzione. Perché avete il volto triste? gli dicono appunto perché abbiamo fatto un sogno che non riusciamo a identificare, non riusciamo a padroneggiare. E anche questo, siamo sempre nel clima di Luca, ricordate il capitolo 8 degli Atti, quando Filippo incontra l'eunuco, appunto, lì le parti sono invertite, e siamo in un esterno, non siamo in una prigione, ma l'eunuco sta tornando sulla sua carovana, legge il rotolo del profeta Isaia, Filippo si accosta al carro, gli chiede, capisci quello che stai leggendo? E l'altro gli dice, se nessuno me lo spiega, non lo capisco. Filippo sale sul carro, gli spiega la figura del servo su cui l'eunuco era fermo e gli racconta, gli annuncia alla fine Gesù e il racconto, vi ricordate, finisce con questa coimmersione, Filippo e l'eunuco insieme. E questa immagine sintetica del battesimo, che è una immersione insieme. Capitolo ottavo degli Atti, se lo andate a riguardare troverete tanta ricchezza e tanti elementi vicini. Non è forse Dio che ha in suo potere le interpretazioni? Raccontatemi dunque. Allora, in questa frase Giuseppe, che ricordo non conosce l'interpretazione dei suoi sogni, tuttavia si propone come uno che ha evidentemente una confidenza con Dio, esprime implicitamente, ma in modo accessibile, questo contatto con Dio che è la fonte della sapienza, no? Prendete l'inizio della sapienza, capitolo primo, i ragionamenti tortuosi allontanano da Dio, l'onnipotenza messa alla prova caccia gli stolti. La sapienza non entra in un'anima che opera il male, né abita in un corpo schiavo del peccato. La sapienza è uno spirito amico degli uomini. Dio è testimone dei sentimenti, è osservatore verace del cuore, ascolta le parole della bocca. Difatti lo spirito del Signore riempie l'universo e abbracciando ogni cosa conosce ogni voce. Sapienza 1:1-8. Ecco, c'è questa confidenza, questo cuore sostanzialmente diritto di Giuseppe, perché la sapienza, come abbiamo letto, rifugge i cuori tortuosi, i pensieri tortuosi, le complicazioni inutili. Invece cerca interpretazioni dritte che aprano dei futuri. Quindi i sogni appartengono a Dio e anche le interpretazioni. Vedremo tra un po' nel capitolo 41 che anche Faraone, che è la massima potenza del tempo, anche lui è messo in scacco da ciò che non sa e da ciò che i suoi sapienti non riescono a dirgli. Giuseppe si rivela anche uomo libero, o meglio, sufficientemente libero, da poter dire la verità di quello che lui comprende senza guardare in faccia le persone, per cui a uno, al coppiere, dice che sarà il capo, gli sarà rialzato e sarà rimesso nella sua posizione, mentre il panettiere dice il capo ti sarà alzato perché ti passi una bella corda. Quindi è una sono destini soltanto apparentemente simili nel sogno e poi diametralmente opposti nell'esito della realtà, Giuseppe li annuncia con verità a entrambi. Come se l'autore volesse dirci, Giuseppe in questo senso è libero dal consenso, è libero dalla ricerca di popolarità, potremmo dire, con una parola un po' sciocca. È libero anche da una sua, da un suo tornaconto, anche se alla fine del capitolo il capo dei coppieri, a cui Giuseppe aveva detto di ricordarsi di lui, si dimenticherà. Anche qui, nel momento della morte o nel momento della possibilità di evitare, di salvarsi la vita, ricordarsi, dimenticarsi, no? Il dialogo di Gesù con il cosiddetto ladrone buono sulla croce: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Nel momento estremo, nel momento in cui non c'è altri e non c'è altro che si possa fare, ci si può affidare o bestemmiare, secondo la visione di Luca. Al coppiere, nei versetti 14 e 15, al coppiere Giuseppe dà una prima lettura della sua situazione, cioè è la prima volta che noi sappiamo come Giuseppe parla di sé agli altri. Fino adesso abbiamo avuto il dialogo con la moglie di Potifar, in cui Giuseppe le dice: non posso sostituirmi a tuo marito, perché lui è quello che mi ha messo qui, ma lui è il proprietario di tutto e io non posso mettermi al posto del mio padrone. Qui dice così al coppiere: se poi nella tua fortuna volessi ricordarti che sono stato con te, trattami, ti prego, con bontà. Ricordami al faraone per farmi uscire da questa casa. Prima volta che viene detto, versetto 15, perché io sono stato portato via, o anche rapito, la parola può voler dire portare via, ma anche rapire. L'ho portato via ingiustamente dalla terra degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla perché mi mettessero in questo sotterraneo. Quindi è la prima volta che Giuseppe esprime così apertamente la sua innocenza ed è la prima volta che chiede aiuto. Il Midrash dei maestri rabbini è abbastanza duro con questa richiesta di Giuseppe. C'è una tendenza interpretativa che dice il coppiere si dimenticò, ma questo è, quindi questo vale per Giuseppe altri 2 anni di galera, perché avrebbe dovuto fidarsi solamente di Dio. Questo è un midrash abbastanza pesante, adesso non lo leggiamo, che porterebbe via tanto tempo. In ogni modo, è la prima volta che Giuseppe parla di sé, la prima volta che abbiamo un primo racconto che è già, ma non è completa, una prima lettura o una prima rilettura, quindi una prima interpretazione di Giuseppe sulla sua situazione. Sono stato portato via ingiustamente dalla terra degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla di male, si intende, perché mi mettessero in questo sotterraneo, quindi non merito questo destino. La prima volta che anche Giuseppe esprime una parola di protesta, diciamo così, rispetto. D'altra parte Giuseppe invece si affida al ricordo e viene deluso dalla smemoratezza del coppiere. E troviamo nella scrittura diversi altri passaggi in cui il giusto prega perché gli sia cambiata la sorte, ma riceve l'invito a stare dentro, ad abitare quella sorte. Massimamente c'è Gesù nel Getsemani, ma anche Paolo, se ricordate le 2 Corinti 11, quando viene invitato a confidare in Dio e dire la mia forza si manifesta pienamente nella debolezza. 2 Corinti 11, 24-30. Quindi Giuseppe è una sorta di figura che si delinea di giusto sofferente. Guardate che questo elemento è molto importante, perché nella scrittura c'è una linea messianica che passando attraverso Giuseppe e alcuni tratti della vita dei profeti, per esempio Geremia, che è ingiustamente perseguitato per dire una parola di verità che contrasta contro l'opinione pubblica largamente dominante, fino a questa figura misteriosa e profondissima del servo del Signore, cantato da Isaia, che diventa fonte di salvezza per tutto il popolo attraverso la sofferenza, il rifiuto e la morte. Allora, questa linea del giusto sofferente che diventa fonte di benedizione e di salvezza è molto importante, è una linea minoritaria nella riflessione messianica, nell'attesa messianica, però è interessante che nella scrittura esista un sottile filo rosso che lega vari passaggi e varie figure che poi hanno permesso alla riflessione cristiana di cogliere un filone che già si fa strada nella riflessione biblica. Il gran coppiere quindi si dimentica, andate a vedere l'inizio della Genesi, Faraone che si dimenticherà di Giuseppe. La schiavitù di Israele in Egitto comincia con un nuovo faraone che non si ricorda affatto di tutto il bene che Giuseppe ha fatto per l'Egitto. Quindi c'è questa dimenticanza, questa smemoratezza che rimane un mistero, rimane un mistero. Fino a quando, no? Abbiamo pregato, fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando nell'animo mio avrò tristezza ogni momento? Fino a quando, fino a quando, fino a quando? Padre Giorgio Nardone ieri nel ritiro di ieri mattina ricordava i suoi incontri con tanti malati. Fino a quando? Fino a quando? Vorrei fare una... Poi passiamo al 41. Facendo 2 calcoli, no? Se aveva, Giuseppe aveva 17 anni quando è stato venduto e ne ha 30 quando uscirà e quando sarà messo al capo dei beni dell'Egitto. Quindi Giuseppe si passa 13 anni di galera. In questo tempo avrebbe potuto coltivare sogni di vendetta, avrebbe potuto colpevolizzarsi, ho sbagliato tutto, sono una merda, eccetera. Avrebbe potuto assumere un ruolo tragico, suicidarsi, estremizzare il negativo che già era abbondantemente presente. Avrebbe potuto fare la vittima e dire il mondo è ingiusto e io sono un perseguitato. In realtà lui, quando parla al coppiere, parla dell'ingiustizia che lo porta ad essere lì, ma non, di, non esprime un lamento su un mondo che non lo capisce. Teniamolo presente questo, perché alla fine del 41 ci aiuterà a capire qual è l'attitudine di Giuseppe. Adesso chiederei a Manuela di venire. Ci leggiamo.
Due anni dopo, il faraone sognò di trovarsi presso il Nilo. Ed ecco salirono dal Nilo sette vacche belle di aspetto e grasse, e si misero a pascolare tra i giunchi. Ed ecco, dopo quelle, salirono dal Nilo altre sette vacche, brutte di aspetto e magre, e si fermarono accanto alle prime vacche sulla riva del Nilo. Le vacche brutte di aspetto e magre divorarono le sette vacche belle di aspetto e grasse. E il faraone si svegliò. Poi si addormentò e sognò una seconda volta. Ecco, sette spighe spuntavano da un unico stelo, grosse e belle. Ma dopo quelle, ecco spuntare altre sette spighe vuote e arse dal vento d'oriente. Le spighe vuote inghiottirono le sette spighe grosse e piene. Il faraone si svegliò, era stato un sogno. Alla mattina il suo spirito ne era turbato, perciò convocò tutti gli indovini e tutti i saggi dell'Egitto. Il faraone raccontò loro il sogno, ma nessuno sapeva interpretarlo al faraone. Allora il capo dei coppieri parlò al faraone: «Io devo ricordare oggi le mie colpe». Il faraone si era adirato contro i suoi servi e li aveva messi in carcere nella casa del capo delle guardie, sia me sia al capo dei panettieri. Noi facemmo un sogno nella stessa notte, io e lui, ma avevo ciascuno un sogno con un proprio significato. C'era là con noi un giovane ebreo, schiavo del capo delle guardie. Noi gli raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E come egli ci aveva interpretato, così avvenne. Io fui reintegrato nella mia carica e l'altro fu impiccato. Allora il faraone convocò Giuseppe, lo fece uscire in fretta dal sotterraneo, egli si rase, si cambiò gli abiti e si presentò al faraone. Il faraone disse a Giuseppe: «Ho fatto un sogno e nessuno sa interpretarlo. Ora io ho sentito dire di te che ti basta ascoltare un sogno per interpretarlo subito». Giuseppe rispose al faraone: «Non io, ma Dio darà la risposta per la salute del faraone». Allora il faraone raccontò a Giuseppe: «Nel mio sogno io mi trovavo sulla riva del Nilo, ed ecco salirono dal Nilo sette vacche grasse e belle di forma, e si misero a pascolare tra i giunchi. E dopo quelle, ecco salire altre sette vacche deboli, molto brutte di forma e magre. Non ne vidi mai di così brutte in tutta la terra d'Egitto. Le vacche magre e brutte divorarono le prime sette vacche, quelle grasse. Quelle entrarono nel loro ventre, ma non ci si accorgeva che vi fossero entrate, perché il loro aspetto era brutto come prima, e mi svegliai. Poi vidi nel sogno spuntare da un unico stelo sette spighe, belle e piene, ma ecco dopo quelle spuntavano sette spighe secche, vuote e arse dal vento d'oriente. Le spighe vuote inghiottirono le sette spighe belle. Ho riferito il sogno agli indovini, ma nessuno sa darmene la spiegazione». Allora Giuseppe disse al faraone: «Il sogno del faraone è uno solo. Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare. Le sette vacche belle rappresentano sette anni e le sette spighe belle rappresentano sette anni. Si tratta di un unico sogno. Le sette vacche magre e brutte che salgono dopo quelle rappresentano sette anni. E le sette spighe vuote, arse dal vento d'oriente, rappresentano sette anni. Verranno sette anni di carestia». È appunto quel che ho detto al faraone. Dio ha manifestato al faraone quanto sta per fare. Ecco, stanno per venire sette anni in cui ci sarà grande abbondanza in tutta la terra d'Egitto. A questi succederanno sette anni di carestia. Si dimenticherà tutta quell'abbondanza della terra d'Egitto. e la carestia consumerà la terra. Non vi sarà più alcuna traccia dell'abbondanza che vi era stata nella terra a causa della carestia successiva, perché sarà molto dura. Quanto al fatto che il sogno del faraone si è ripetuto due volte, significa che la cosa è decisa da Dio e che Dio si affretta a eseguirla. Il faraone pensa a trovare un uomo intelligente e saggio e lo metta a capo della terra d'Egitto. Il faraone inoltre proceda a istituire commissari sul territorio per prelevare un quinto sui prodotti della terra d'Egitto durante i 7 anni di abbondanza. Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire. Ammasseranno il grano sotto l'autorità del faraone e lo terranno in deposito nelle città. Questi viveri serviranno di riserva al paese per i 7 anni di carestia che verranno dalla terra d'Egitto. Così il paese non sarà distrutto dalla carestia. La proposta piacque al faraone e a tutti i suoi ministri. Il faraone disse ai ministri: potremo trovare un uomo come questo in cui sia lo spirito di Dio? E il faraone disse a Giuseppe: dal momento che Dio ti ha manifestato tutto questo, non c'è nessuno intelligente e saggio come te. Tu stesso sarai il mio governatore e ai tuoi ordini si schiererà tutto il mio popolo. Solo per il trono io sarò più grande di te. Il faraone disse a Giuseppe: ecco, io ti metto a capo di tutta la terra d'Egitto. Il faraone si tolse di mano l'anello e lo pose sulla mano di Giuseppe. Lo rivestì di abiti di lino finissimo e gli pose al collo un monile d'oro. Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava Abrek. E così lo si stabilì su tutta la terra d'Egitto. Poi il faraone disse a Giuseppe: io sono il faraone, ma senza il tuo permesso nessuno potrà alzare la mano o il piede in tutta la terra d'Egitto. E il faraone chiamò Giuseppe Safnat Peneach e gli diede in moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliopoli. Giuseppe partì per visitare l'Egitto. Giuseppe aveva 30 anni quando entrò a servizio del faraone, re d'Egitto. Quindi Giuseppe si allontanò dal faraone e percorse tutta la terra d'Egitto. Durante 7 anni di abbondanza la terra produsse a profusione e gli raccolse tutti i viveri dei 7 anni di abbondanza che vennero dalla terra d'Egitto e ripose i viveri nelle città, in ogni città i viveri dalla campagna circostante. Giuseppe ammassò il grano come la sabbia del mare, in grandissima quantità, così che non se ne fece più il computo perché era incalcolabile. Intanto, prima che venisse l'anno della carestia, nacquero a Giuseppe 2 figli, partoriti a lui da Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliopoli. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse perché disse: Dio mi ha fatto dimenticare ogni affanno e tutta la casa di mio padre. E il secondo lo chiamò Efraim perché disse: Dio mi ha reso fecondo nella terra della mia afflizione. Finirono i 7 anni di abbondanza nella terra d'Egitto e cominciarono i 7 anni di carestia come aveva detto Giuseppe. Ci fu carestia in ogni paese, ma in tutta la terra d'Egitto c'era il pane. Poi anche tutta la terra d'Egitto cominciò a sentire la fame e il popolo gridò al faraone per avere il pane. Il faraone disse a tutti gli egiziani: andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà. La carestia imperversava su tutta la terra. Allora Giuseppe aprì tutti i depositi in cui vi era grano e lo vendette agli egiziani. La carestia si aggravava in Egitto, ma da ogni paese venivano in Egitto per acquistare grano da Giuseppe, perché la carestia infieriva su tutta la terra.
Andate a prendere Geremia al capitolo 38, troverete che c'è una situazione simile, cioè Geremia viene calato nelle fogne, viene letteralmente immerso nella merda, dove già si trova anche metaforicamente, e trova degli altri compagni che sono in questa piacevole immersione. E c'è uno di loro che si ricorda, ed è un eunuco che si ricorda di lui, e va dal re e dice, intercede, Re mio Signore, questi uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame sul posto perché non c'è più pane nella città. Allora, in questo contesto, tra carestia e punizioni corporali, di fatto vedete che è un elemento in cui il profeta è perseguitato e il salvatore è un salvato. Cioè è uno che è stato tirato fuori a un certo punto. Poteva capitare prima, sì, ma è andata così. Tra l'altro è interessante che, per paradosso, Giuseppe, che viene allontanato dalla carica, viene punito severamente per un'accusa ingiusta, viene messo in carcere, e questa carcerazione, con i compagni di prigionia caduti in disgrazia anche loro, che trova, si avvicina molto più di quanto non aveva mai pensato al faraone, perché proprio andando nella peggiore delle situazioni comincia ad essere poi conosciuto e a un certo momento ricordato da dignitari della corte del faraone. Quindi ci sono di nuovo quindi queste coincidenze, e naturalmente avete notato i sogni, che sono di nuovo motore della storia, e sono i sogni che mettono in scacco il leader della superpotenza del tempo, il quale nella notte, quando tutto il suo apparato di securitario non può difenderlo dai sogni, viene inquietato da queste due visioni estremamente potenti dal punto di vista espressivo, queste vacche magre, brutte, che divorano le grasse pasciute, è un'immagine molto forte, così come le spighe vuote che inchiottono le spighe belle, piene. E questo sogno, questi sogni non ricorrenti e non interpretati gettano Faraone nel turbamento. Alla mattina il suo spirito era turbato, convocò tutti gli indovini e tutti i saggi dell'Egitto, raccontò loro il sogno, ma nessuno sapeva interpretarlo. Quindi c'è uno scacco totale, che naturalmente ricorda un po' lo scacco di Erode, che chiama tutti per sapere notizie strane, re che arrivano, concorrenti. Come vedete, appunto, gli evangelisti hanno ampiamente attinto a un patrimonio che era già così fortemente eloquente. C'è un elemento che forse a noi può passare così un po' in un dettaglio non importante, ma è interessante che le vacche magre che salgono dal Nilo. Quindi il Nilo, evidentemente poi in altri racconti di lì a poco, nel racconto della liberazione, dell'esodo, diventerà strumento di morte, da fonte di vita qual è ancora oggi. Questa mutazione delle sicurezze vitali, quello che doveva darmi vita partorisce morte. Le vacche salgono dal Nilo. A quel punto, allora, il coppiere, il capo dei coppieri, si ricorda, viene questo momento, si ricordò, e dice due cose. La prima è, mette in piazza la sua smemoratezza, cioè è una specie di autoaccusa di un'amicizia tradita, di una parola data e non mantenuta. E poi dopo, al positivo, richiama la presenza di questo giovane ebreo, schiavo del capo delle guardie. Ricordate che il capo delle guardie è Potifar, eh? Cioè Potifar, quando lo mette in carcere, in qualche modo lo tiene tra i suoi uomini, anche se lo punisce severamente, essendo lui il capo. Ma che cosa succede? Che viene che a quel punto il faraone convoca Giuseppe, lo fecero uscire in fretta dal sotterraneo, egli si rase, si cambiò gli abiti e si presentò al faraone. Questo cambio di abiti, questo cambio di tunica, ancora una volta i vestiti diventano espressione di qualcosa che sta accadendo. Così come il vestito tolto era qualcosa che si cercava di eliminare, come il vestito donato invece era qualcosa che si voleva affermare. C'è un cambio di abito, una dignità ritrovata, ci sono le insegne no, che vengono poi insieme al cambio di abito e alla dignità espressa dalla rasatura, per esempio. Poi questo cambio di abiti diventa un vero e proprio una vera e propria celebrazione. Faraone gli disse a Giuseppe nel versetto 41: ti metto a capo di tutta la terra d'Egitto. Il faraone si tolse di mano l'anello e lo pose sulla mano di Giuseppe, lo rivestì di abiti di lino finissimo e gli pose al collo un monile d'oro. Cosa vi ricorda? Più o meno, il ritorno del figlio, no? Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava Avrek. Avrek è una parolina che probabilmente in alcune traduzioni si trova, dice una parola intraducibile, in realtà non è intraducibile, alcuni esegeti, io attingo piene mani a quello che loro, io mai avrei potuto dire, viene da Avarek, che è un verbo, è una declinazione al futuro del benedire, quindi benedirò sarebbe letteralmente, diventare dunque benedizione, che peraltro è il momento in cui si celebra il rovesciamento nel rapporto tra ebrei e egiziani, che non era partito molto bene quei patriarchi, perché quando Abramo, subito dopo la chiamata del capitolo 12, va in Egitto, succedono un mare di guai in Egitto, e Abramo non ci fa una bellissima figura, diciamolo, oppure il nostro grande padre Abramo, che teme per la sua vita e quindi fa passare Sara per sua sorella, insomma, quindi mettendo a repentaglio la vita di Sara per salvarti la sua, insomma, non è una pagina gloriosissima del nostro grande padre. È interessante però che in questo modo quella benedizione che Abramo riceve per tutti i popoli lo diventa ora per l'Egitto attraverso Giuseppe. Avrek, benedirò. Ecco, io altre cose mi pare le avete abbastanza già dalle cose dette, cioè Giuseppe ancora una volta mette davanti Dio, non io ma Dio darà la risposta per la salvezza del faraone, e quindi interpreta, però dice, da una parte mette davanti il fatto che non è lui l'interprete, ma lui è grazie al suo contatto con Dio che può far entrare nel cuore di questi sogni indecifrabili. E tenete presente che poi nella polemica ricorrente dei profeti. Adesso io vi do qualche citazione, se per esempio andate a vedere Isaia 41, 21, 29, non ho tempo adesso qua di vederla, è solo uno dei tantissimi testi possibili. C'è una polemica sempre tra i profeti e i falsi profeti, ed è una polemica in cui, tra l'altro, il profeta, in questo caso Isaia, dice la verità di Dio, la vera identità di Dio, del Dio annunciato dai profeti, si riconosce se questo Dio è capace di aprire un futuro. E non invece l'idolo non è in grado di fare nulla, perché non parla, non sente, non vede. Invece il Dio di Israele è un Dio riconoscibile da questa capacità di aprire un futuro, futuro che ha Faraone con la sua incapacità di interpretare i segni, i sogni che riceve, sarebbe chiuso davanti a sé. Quindi Giuseppe viene ripromosso, ritrova una dignità maggiore di quella che aveva perduto. La frase del versetto 33 ha una sua amabile sfrontatezza, cioè il faraone pensa a trovare un uomo intelligente e saggio che lo metta a capo della terra d'Egitto. Il faraone inoltre procede a istituire commissari sul territorio, prelevare un quinto sui prodotti durante una specie di piano settennale, di cui Giuseppe in qualche modo dimostra di avere una padronanza, come dire, non dice sono io l'uomo intelligente e saggio, ma glielo riconosce Faraone, cioè dove possiamo trovare un uomo intelligente e saggio come questo? Cioè, Giuseppe ha un guizzo, direi, di autopromozione piuttosto che si potrebbe veramente definire provvidenziale, dato il testo che stiamo. Io faccio notare un'ultima cosa, ed è la fecondità di Giuseppe, che rischia di passare un po'. Innanzitutto il fatto che Giuseppe ammassa il grano come la sabbia del mare, tanto che il computo si smette di farlo perché era incalcolabile. Questa è esattamente l'immagine della fecondità di Israele, è esattamente la promessa. Cioè, la tua discendenza sarà come la sabbia sul nido del mare. Conta le stelle, se riesci a contarle, conta le stelle. Questo non riguarda ancora l'Israele fatto popolo, qui siamo ancora nella storia dei patriarchi, siamo ancora nella storia dei fondatori, però viene annunciato, ci sono delle tracce che vengono messe lì nel testo e buttate come veramente dei semi che poi portano frutto nelle pagine successive. Poi, ironia della sorte, appunto, la sposa di Giuseppe, Asenat, è figlia di un Potifera, sacerdote degli Opoli, che non è il Potifar, così, però il nome è lo stesso, significa colui che Ra, cioè la divinità egiziana, dona, colui che è dono di Ra, Potifera. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse e il secondo Efraim. Il primo perché Dio mi ha fatto dimenticare ogni affanno e tutta la casa di mio padre. E Efraim perché mi ha dato frutto, Efraim da Hifrani, fruttificare. E Manasse da Na, Ashani, che significa dimenticare. Questo aspetto è importante perché appunto Giuseppe avrebbe potuto, nella sua sfortuna e nel tempo del carcere, maturare tutta una serie di elementi che in parte poi emergeranno, ma di durezze dovute al rancore, quello che è interessante è che questa fecondità, la fecondità dell'Egitto che allude alle promesse e la fecondità personale di Giuseppe vanno insieme. Giuseppe e l'Egitto sono due destini molto prossimi. Ma quello che è più ancora importante è che ovviamente i figli diventano con i loro nomi espressione simbolica del percorso di Giuseppe, del percorso interiore di Giuseppe. E con quello che Giuseppe ha vissuto, con il tradimento e la volontà omicida dei suoi fratelli, le alterne fortune e sfortune, 13 anni di galera, la dimenticanza del coppiere, cioè c'è una serie di amarezze, no, che Giuseppe ha collezionato e che sono stati in grado di non indurire il cuore e non congelarlo nel rancore, come è destino invece frequente. E questa fecondità viene a dire esattamente che la dimenticanza di Giuseppe, la smemoratezza di Giuseppe rispetto alla casa di suo padre, in questo caso è ricordata come qualcosa di estremamente positivo. C'è smemoratezza e smemoratezza. C'è la smemoratezza del coppiere e c'è la smemoratezza del dolore. Cioè, anche Dio ha una smemoratezza. Io amerò Israele, non mi ricorderò più dei suoi peccati. Cioè, il figlio che ritorna si prepara tutto il suo bel discorso, ma non lo finirà mai. C'è una smemoratezza del padre in quella parabola. E allora vorrei chiudere dando la parola a una testimonianza, cioè una persona che ha vissuto l'assassinio di suo papà e che ha incontrato i suoi assassini, gli assassini del padre, e che a un certo punto in un cammino fatto di anni, a un certo punto dice così: è come avere dentro un elastico, si va avanti, si cresce, si invecchia, si ha una vita professionale, sociale, affettiva, ma non si è interi. Qualcosa di importante di sé è fermo a quei fatti. L'elastico si è allungato e ci ha lasciato la possibilità di arrivare fino a oggi, ma a ogni istante un'immagine, un pensiero, un profumo, un luogo possono far scattare l'elastico e riportare istantaneamente indietro. Sono le porte girevoli del dolore e del rimorso. Che cosa farà questo elastico? Continuerà a tendersi all'infinito? E non potremmo mai più essere liberi dall'orrore e dalla morte. Bisogna scioglierlo, l'elastico, delicatamente, senza perdere nulla, né di ieri né di oggi, e ricordare perché lo si vuole, per amore. Ecco, credo che ci sia qualche cosa che ci può aiutare a capire quello che Giuseppe vive, no? Cioè nel racconto biblico Giuseppe, lo vedremo, non è ora totalmente libero, perché soltanto l'incontro coi fratelli farà maturare in lui il senso di questa dimenticanza. Vi ricordate, dopo i fatti di Parigi, c'è stata una lettera che ha girato sui giornali, è stata pubblicata sulla prima pagina della Stampa, è stata proposta come espressione della reazione, in fondo simbolicamente è stata presa come la reazione come dire, dell'Occidente illuminato, dell'attitudine migliore dell'Occidente nei confronti della violenza subita. Però se andate a rileggere quella lettera, che è, da una parte è a Verne, dall'altra parte però è la lettera di un uomo che ha dimenticato lo stato evidentemente ancora di shock, perché dopo due giorni che ti viene ammazzata la compagna, non è che... Quindi però c'è un cammino lungo da fare. Giuseppe ha cominciato a farlo, ma non l'ha compiuto a questo punto. Cioè, la nascita dei figli gli dicono già molte cose. Lui è andato avanti nella vita, ma l'elastico lo tiene e lo potrà sciogliere solamente nel reincontro con i colpevoli. Soltanto nell'incontro con i fratelli quella dimenticanza diventerà dimenticanza che apre la vita. In questo momento Giuseppe è tornato, come dire, è stato ringraziato, e questo ha contribuito alla sua dimenticanza. E, come l'animo nobile di quell'uomo che scrive la lettera, ma in quella lettera i colpevoli non esistono. Non esistono. E l'esperienza di alcune persone che hanno fatto un cammino lungo e difficile nell'incontro anche dei colpevoli dei fatti che riguardano direttamente i loro cari, se guardo l'esperienza di questi amici viene da dire che solamente quando tu riconosci l'esistenza e il diritto di esistere del colpevole riesci a fare tu una vera dimenticanza che ti apre il futuro. Diversamente manca qualcosa, c'è già molto, anzi moltissimo, però manca ancora qualcosa di decisivo per la tua liberazione e per quella dell'altro. Ecco, questo è un po', questo, mi pare che il finale del 41, con anche l'elemento di alcune tracce che ci dà il 40, ci dà questo ulteriore elemento dell'interno vivo di Giuseppe, della sua capacità di portare le ferite. Infine, alla distanza sta emergendo questa sua capacità di... Ecco. E quindi, se ci tornate in questi giorni di Natale, sarebbe un'ottima lettura natalizia, un'ottima preghiera natalizia fatta con testi magari un po' inconsueti, ma quanto mai propri. E mi pare questo cammino potrà emergere di più e quindi anche la profondità di Giuseppe che sta emergendo, molto molto intima, molto molto complessa, anche molto complessa, è una complessità che aumenterà ancora complice la carestia che fa scoppiare le relazioni. Non so se c'erano delle cose, io pensavo di... Fabio.
La frase del libro, quello dell'altro,
è di Agnese Moro, in un libro che si intitola Libro dell'incontro. Agnese Moro, figlio di Aldo. Benissimo.
Per semplificare. significare per me. Possiamo dire, è un racconto sapienziale, questo dice, no? Possiamo dire, si può dire, non so, che vuole mostrare che c'è qualcosa che può trasformare, le situazioni di difficoltà in situazioni di crescita. Cioè, passaggio da una situazione mortifera o di morte,
sì,
una situazione di vita.
Sì.
Passaggio dalla morte alla risurrezione, insomma. Cioè, che è sempre quella che poi viene rappresentata anche dalla vicenda di Gesù. No? Morte e risurrezione. Ecco, qual è questa possibilità, cioè che determina questa possibilità, che vale per tutti?
Nel racconto non lo sappiamo ancora. Nell'esperienza del racconto evangelico del risorto di Gesù risuscitato dal Padre, che cosa fa Gesù? Ritrova il rapporto coi fratelli. Che cosa fa il risorto? Ricostruisce le relazioni e aiuta a interpretare le cose che non si sono capite. E lo Spirito fa ancora questo nella Chiesa. L'unico mestiere che è chiamato a fare, lo fa bene, il partner che sono. Allora, Giuseppe non lo sappiamo ancora che cosa veramente favorisce il meccanismo. Abbiamo degli elementi. Giuseppe non viene dimenticato dal coppiere, non si accanisce contro il coppiere, non abbiamo nessuna reazione. Narrativamente non ci viene detto niente del fatto che scopriamo dopo che così nel momento in cui la sua vita torna ad essere graziata e benedetta, lui riesce a custodire una memoria libera dal risentimento attraverso la dimenticanza. Manasseh, Dio, dice, Dio mi ha fatto dimenticare la casa di mio padre, tutte le amarezze e le angosce. Però nel percorso nella narrazione questo non basta, perché sennò poteva finire così, che Giuseppe dopo anni di galera torna ad essere graziato, il faraone gli dà potere, lui torna ad essere ancora più alto in dignità rispetto a come era prima, diventa capace di far vivere l'Egitto e tutti i popoli che dall'Egitto andranno ad attingere, no? Poteva finire così. Invece la scrittura ci riporterà il cuore che non può semplicemente tendersi come l'elastico, ma deve sciogliere, no? Quindi no, narrativamente qui non abbiamo ancora la risposta alla sua domanda. Possiamo intuire, ma è meglio non intuire troppo, perché...
Vado a spot, posso?
Sì.
Mi viene in mente, c'è tante cose che si associano. Una, giustizia riparativa, nel senso della resilienza, la capacità intrinseca della persona di riparare.
Di resistere e di riparare.
Di resistere e riparare. Poi c'è il meccanismo psicologico di difesa del dimenticare i torti. Chissà come mai ricordiamo sempre le cose positive e non quelle negative. E poi mi viene in mente che c'è un grande lavoro da fare per riconciliarsi con se stessi e perdonare l'altro, che non è proprio una passeggiata. Chiaro che probabilmente una vita non basta, ma se l'uomo si rifà a Dio, la chiave di lettura, l'aiuto, il guardare a Lui, può far sì che questo avvenga?
Sì, io sono d'accordo su tutto, soprattutto la... ti ringrazio anche di aver richiamato questo concetto così importante della resilienza, così. Però io dubito che l'uomo o la donna ricordi solamente le cose belle. Cioè, è vero, io avevo un prozio che aveva fatto la ritirata di Russia e che raccontava quelle pagine che io poi le ho imparate paradossalmente non tanto da lui ma leggendo Rigoni Stern o Bedeschi, no? Lui mi raccontava la ritirata di Russia come se fosse stata una gita al Cervino, un po' freddo, sì. No, la scotomizzazione del dolore per poter sopravvivere è un'altra cosa rispetto a ricordare le cose belle, no? Quindi io ho la sensazione che noi a volte la nostra vita tende invece a fissarsi in una specie di coazione a ripetere il ricordo sulle pagine del dolore. Per questo anche il racconto di Giuseppe è così attuale, così parlante per noi, perché lì poi c'è la ferita più profonda, che è quella del fuoco amico, no? Cioè delle persone che dovrebbero essere i più vicini, che diventano gli assassini, insomma, che diventano... Però credo che ci sia invece un lavoro da fare sulla memoria delle cose brutte.
Allora, la mia domanda è questa: possiamo pensare che in questa capacità di Giuseppe di portare le ferite, questa capacità di Giuseppe di portare le sue ferite, con una certa traslazione, pensare che queste ferite diventano stigmate?
Sì, possiamo pensarlo. Giuseppe darà una lettura alla fine. Giuseppe darà una lettura che va un po' in questa linea.
Ecco.
Darà una lettura. Cioè, Maria Chiara chiedeva se il ricordo che Giuseppe ha delle ferite possano essere in qualche modo simbolicamente ricondotte all'immagine, quindi al mistero delle stigmate.
Sì, anche nelle nostre storie personali.
Non parlo solo delle stigmate, quelle ufficiali, ma di quelle che tutti conoscono. Sì, credo di sì. Giuseppe darà l'interpretazione su questo.
Alla fine, è una
non alla fine.
Cioè, geografica. Questa è Eliopoli, non è la Hierapolis di Pamukkale, no? Questa è Eliopoli qua.
No.
Cos'è? In Egitto?
In Egitto.
In Egitto.
Il regalo ve lo andate a cercare su YouTube, è perché dura 3 minuti e mezzo. Dunque, comunque Andrew Lloyd e Weber e Tim Rice, quelli che hanno fatto il Jesus Christ Superstar nel 73, prima del Jesus Christ, fecero un'opera che si intitolava Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Ed era
solo tu.
Era la storia di Giuseppe. Storia di Giuseppe e dei fratelli, rivisitato in una chiave un po' che, come anche nel Jesus Christ, no? Riesce a unire profondità e anche molta fedeltà al testo, con una con un tratti invece molto più, come dire, canzonatori, chiamiamolo così, come ricordate Erode, che nel Jesus Christ Superstar diventa un fricchettone, così che centrando però la profondità della sua relazione con Gesù, attenzione, perché cioè, Reis, che ha scritto il libretto, non è l'ultimo arrivato. E così anche in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat c'è questa immagine ovviamente centrale dell'abito su cui tutto ruota, però la storia è molto fedelmente raccontata. In questo caso il faraone diventa una specie di Elvis Presley, quindi ogni volta che il faraone entra in scena c'è un rock classico molto... la canzone che andate, dove potete cercare, è il momento in cui Giuseppe viene incarcerato e si intitola Close Every Door. Chiudete ogni porta, tappate le finestre, toglietemi la luce, eccetera, ma c'è una risposta che vi viene da un mondo che non è il mio, no? E quindi tra l'altro è interessante perché questa è una delle canzoni, come dire, ce ne sono molte serie, ma questa è una delle canzoni serie del musical. C'è un occhieggiare e un orecchieggiare ai temi della Shoah, cioè qui Giuseppe che viene infossato e a un certo punto c'è un coro di bambini che canta con lui e questi bambini a un certo punto si raccolgono attorno alla fossa dove lui è stato calato con delle candeline in mano che ricordano quelle del monumento, del memoriale dei bambini di Yad Vashem. Bene, andiamo.
Grazie.